Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. Anno 2017. I negatori dell'Eucarestia ed i satanisti credenti. Faccio seguito al mio precedente pensiero 104, la negazione del Dio creatore e l'evoluzionismo. Paolo, dopo aver parlato dei negatori di Dio dei suoi tempi pagani, che lo negavano contro ogni evidenza, nonostante la sua esistenza si manifestasse palese di fronte all'intelligenza, aveva sottolineato come costoro fossero senza scusanti, perché pur avendo constatato l'evidenza di Dio nella creazione, lo avevano negato, non lo avevano ringraziato, né gli avevano reso gloria. Costoro credevano di essere sapienti, non rendendosi conto che in tal modo si comportavano da folli, riducendosi per di più ad adorare come dei o degli uomini o altri animali deificati. Dio, continua ora San Paolo nei versetti 24-31 del capitolo primo, citati meglio poi in calce per chi leggesse il testo, li ha pertanto abbandonati alla loro natura, lasciando che essi, che avevano adorato delle creature anziché il creatore, cadessero nelle passioni più infami. Donne che amoreggiano con donne, uomini con uomini, tutti pieni di libidine, in amori contro natura. Persone piene di iniquità, di invidia, animati da spirito omicida e via di seguito, senza nemmeno più rendersi conto che chi si comporta in siffatta maniera è degno di morte spirituale, così come del resto tutti coloro che, pur non comportandosi come loro, ne approvano l'operato. Se San Paolo rivivesse oggi e ripetesse queste affermazioni, verrebbe condannato ad una nuova decapitazione, quantomeno dalla Lega LGBT. Lo Spirito Santo che parla alla mistica Maria Valtorta, ricollegandosi dunque all'epistola di Paolo, osserva infatti che quantunque Paolo nella sua epoca pagana riportasse fedelmente i costumi del suo tempo, egli descrive in realtà anche i costumi della nostra attuale epoca, dove moltissimi uomini e donne si comportano più o meno in tale maniera. Pur avendo però descritto con dovizia i peccati di allora, Paolo, proseguiva lo Spirito Santo, ne aveva però tralasciato uno ancora più tremendo, che riguarda i tempi attuali. Infatti, pur essendo stato egli portato da Dio in spirito al terzo cielo, ed avendo quindi conosciuto molte verità anche sugli ultimi tempi, tuttavia la misericordia divina gli aveva tenuto celata una perversità di questi tempi semifinali odierni, una perversità che precede il tempo dell'apostasia e la manifestazione dell'uomo del peccato. Egli, Paolo, sosteneva che già allora il mistero di iniquità era in azione, ma il suo scatenamento era fermato da Dio. Nel momento in cui, tuttavia, ed è il momento odierno, i 9 decimi dell'umanità si abbandonano al peccato. Nel momento in cui la cristianità abbandona la fede in Dio, ecco che si tocca l'apice della perversione, in cui perfino l'ostia consacrata, nella quale è il Verbo Gesù in corpo, sangue, anima e divinità, viene immolata a Satana con riti esoterici che più orrendi non potrebbero essere. Paolo non ebbe dunque rivelato questo peccato tremendo. Se coloro che fanno ciò ignorassero che nelle sacre specie eucaristiche vi è il Dio Verbo, il loro atto sarebbe equiparabile ad un meno grave atto simbolico di magia. Ma poiché essi sono invece ben coscienti del fatto che nell'ostia consacrata vi è veramente la presenza del Verbo Gesù, allora il loro peccato è assolutamente senza perdono, perché comprendendo ciò, la loro profanazione diviene suprema. Quante volte molti di noi, a cominciare da me stesso, accostandosi al sacramento per eccellenza, non si sono chiesti almeno una volta se mai veramente lì dentro ci fosse nascosto Gesù, uomo Dio? Se lo sono chiesto perfino molti preti, perché in fin dei conti un dubbio può essere anche lecito per la nostra mentalità razionalista e dura a credere a certe parole di Gesù, anche quando si ha fede in Gesù. Proprio per questa ragione egli non ha lesinato miracoli eucaristici, dei quali uno dei più famosi è quello di Lanciano, ma anche in altri in tempi più recenti, per convincere i dubbiosi di questa straordinaria realtà. Il miracolo eucaristico, come ad esempio la trasformazione dell'ostia consacrata in carne e o del vino in sangue, coinvolge il sacramento dell'Eucarestia. Quello di Lanciano sembra essere il più antico conosciuto, che si tramanda dall'anno 700 d.C. Di fronte ad un monaco che, celebrando l'Eucarestia nella messa, era stato colto dal dubbio che quell'ostia fosse realmente Gesù, l'ostia, secondo la tradizione, si trasformò in carne e sangue. Le reliquie di questo miracolo sono conservate nella Basilica di San Francesco a Lanciano. Quegli stessi che, come sopra detto, rifiutano di constatare l'evidenza dell'intervento divino, hanno cercato anche in simili casi di arrampicarsi sugli specchi, ricorrendo alle ipotesi scientifiche più stravaganti, non ultima che quella sostanza non doveva essere carne e quel liquido non doveva essere sangue, ma chissà cosa, e che comunque un giorno, anche lontano nel futuro, la scienza avrebbe finito per scoprire l'origine naturale di questi fenomeni. Sono i soliti inescusabili, come dice San Paolo. Peccato però che, dopo gli approfonditi accertamenti scientifici negli anni 1970-1971 e nel 1981, si è concluso che quell'ostia di Lanciano è costituita da vera carne umana e più precisamente da tessuto del miocardio, vale a dire del cuore, e che il relativo sangue è un vero sangue umano appartenente al gruppo sanguigno AB e è lo stesso rilevato sulla sindone. È come se con quel miracolo Gesù avesse voluto dire al monaco e a tutti noi futuri che egli antevedeva: sì, quell'ostia sono proprio io, anzi è il mio cuore, sede dell'amore che nutro per voi e per il quale ho preso carne umana. Questo è dunque il mio corpo e questo è pure il mio sangue. Sono dunque davvero molti i miracoli eucaristici e fra essi famosi quelli capitati a Teresa Neumann e Martha Robin, due mistiche stigmatizzate del recente Novecento, che, controllate giornalmente da schiere di medici, si sono nutrite per vari decenni di sola Eucaristia. Come se Dio avesse voluto dirci che non solo c'è Lui in quell'ostia consacrata, ma che in Lui e attraverso di Lui c'è vita, non solo spirituale, ma anche materiale. Noi, figli di una cultura dominante che da 2 secoli ci ha trasformati in razionalisti non credenti, rifiutiamo oggi di credere alle cose che non vediamo e fondiamo la nostra vita solo sulla ragione. Ma è noto come la ragione abbia dei limiti e lo dimostrano le continue scoperte che l'umanità ha potuto fare poco alla volta, impegnandoci migliaia di anni. La natura che ci circonda è fatta però proprio da cose che non vediamo, ma in cui crediamo. Ad esempio, la complessità del cosmo con le leggi che lo governano, quella dell'atomo, il principio della vita, la materia stessa come le nostre mani e gli oggetti che tocchiamo, costituite da elettroni, protoni, neutroni, particelle invisibili ad occhio nudo, che potremmo definire quasi come elettriche, cioè come non materia. Tutte cose che pure, anche se invisibili all'occhio umano, non solo esistono, ma che aggregate insieme in molecole, diventano poi materie solide, reali, legno, ferro, carne e così via. Come negare dunque la possibilità che nell'Eucaristia vi sia invisibile Gesù in corpo, sangue, anima e divinità? Nulla è impossibile a Dio, fatto a cui credono. E qui ritorniamo in tema, perfino i satanisti, organizzatori di riti esoterici, veri credenti nell'ostia eucaristica più di tanti autentici cristiani, al punto che loro, sì, adoratori di Satana, rubano ostie consacrate, compiendo su di esse, per sfregio, azioni innominabili. Quelle appunto a cui accennava più sopra lo Spirito Santo e che a San Paolo non fu dato di antevedere. Note importanti del pensiero a voce alta numero 105. Maria Teresa Neumann, nata a Connetsreuth l'8 aprile del 1898, morta a Connetsreuth il 18 settembre del 1962, è stata una mistica cattolica tedesca. Nacque in un paesino della Baviera nord-orientale, primogenita di un sarto e di una contadina. Nel 1923 divenne devota di Teresa di Lisieux, dopo che il padre militare, tornando dal fronte, le portò un'immaginetta della mistica francese, che proprio in quell'anno riceveva il titolo di beata. Teresa Neumann è nota per alcuni fenomeni e proprietà sovrannaturali che alcuni le attribuiscono, la comparsa di stigmate, capacità paranormali quali bilocazione, xenoglossia, telepatia e profezia. L'essere guarita da paralisi e cecità in seguito a visioni mistiche. L'inspiegabile conoscenza di lingue mai studiate, greco, latino, aramaico. La capacità di sopravvivere senza alimentarsi. Per 36 anni si nutrì ogni giorno esclusivamente con la comunione sacramentale, senza assumere assolutamente nessun altro cibo o bevanda. Il fenomeno era talmente noto che durante la Seconda Guerra Mondiale l'amministrazione tedesca non le consegnò affatto le tessere annonarie con cui tutta la popolazione doveva ottenere il cibo. Marthe Robin nacque a Châteauneuf-de-Golore in Francia il 13 marzo 1902. Crebbe in una modesta famiglia di contadini, di cui lei era la sesta ed ultima figlia. Il 25 novembre del 1918, per effetto di una grave forma di encefalite, cadde nella cucina di casa. Rimase paralizzata per qualche anno, fino alla prima apparizione della Vergine, avvenuta il 25 marzo 1921, quando iniziò a riacquistare gradualmente l'uso delle gambe. 5 anni più tardi, a causa del lento progredire del male, le condizioni di Marthe si erano nuovamente aggravate tanto che ad un certo momento si ritenne fosse giunta la sua ultima ora e così le venne data l'estrema unzione. Ma dopo 3 settimane di coma si risvegliò, raccontando di aver ricevuto per 3 volte la visita di Santa Teresa di Lisieux, che le aveva rivelato che avrebbe continuato a vivere per portare avanti una missione nel mondo. Marthe accettò umilmente tutto quello che Gesù le chiedeva, il che renderà la sua vita ancor più difficile e straordinaria. Inizialmente verrà colpita da una paralisi totale che le impedirà ogni movimento. Dal 1928 non poté più mangiare per decine di anni, solo l'ostia consacrata la tenne in vita. Il 2 febbraio 1929 perse anche l'uso delle mani e dovette imparare a scrivere servendosi della bocca. I medici non sapevano che fare, non riuscivano a capire l'origine dei suoi sintomi, né tantomeno come potesse sopravvivere senza mangiare né bere. Dal 2 ottobre 1930, primo venerdì del mese, Marthe inizia a ricevere i segni della passione di Gesù. Le stimmate apparvero sulle sue mani e sui piedi, mentre sulla fronte i segni della corona di spine. Da quel momento, ogni venerdì rivivrà questi momenti, divenendo una cosa sola con Gesù. Il Signore promise di inviarle un sacerdote illuminato per aiutarla a realizzare la missione alla quale era destinata: creare dei luoghi di preghiera e carità, destinati a diffondersi in tutto il mondo. Di lì a poco arriverà il giovane abate Finè, che Marthe riconosce per averlo visto nelle sue visioni. Insieme a lui realizzerà i Foyers de Charité. Marthe aveva il dono del consiglio e quello di leggere nei cuori, grazie ai quali aiutò molte persone, laici e religiosi, a risolvere difficili questioni spirituali. Marthe riuscì a curare, attraverso l'intercessione della Madonna, molte persone. Quando ricevette le stigmate, la gente iniziò ad arrivare numerosa da ogni parte della Francia per vederla. Talvolta incontrava più di 60 persone al giorno e, nonostante le sue sofferenze, manteneva la sua abituale giovialità e il suo sorriso mentre ascoltava, rasserenava, convertiva. Riceveva lettere da tutto il mondo, erano tutte richieste di aiuto da parte di persone di ogni età. Il filosofo Jean Guiton andò da lei ben 40 volte. Rimase colpito da questa umile contadina che, malgrado non fosse mai uscita dalla sua fattoria, sapeva illuminare ed aiutare gente semplice e dotti uomini di cultura e di scienza. Marta aveva il dono della veggenza. Conosceva le cose lontane e quelle future. Aveva un'infinita capacità di donare amore e prendere su di sé i mali altrui. Marthe Robin morì il 6 febbraio 1981.